cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Oh, non ne potevo più di attendere da questa mattina per dirvi e fare la sintesi di tutto quello che ho sentito nel corso di questa mattinata dopo aver letto. Oggi approfondiamo poi anche un po' il tema di Gravina che ha parlato e lo lasceremo e lo daremo in pasto al nostro Andrea Bosco. Beh, ancora tu sei?
No, sono io che dico ancora tu.
Ah, c'è Yves dall'altra parte, pensavo di averne un altro.
C'è Antonio dall'altra parte,
guarda. E c'è anche Antonio dall'altra parte. Buongiorno Yves, ben ritrovato. E allora, se mi avvicini la telecamera, perché ho un messaggio, poi possiamo chiudere anche la trasmissione. Io non replico, io sono della Juventus, io amo questo calcio. E quindi, intanto, direi che può rispondere anche la Juventus, vero? Noi non siamo stipendiati dalla Juventus, quindi questo lo voglio sempre ricordare. E quindi la vediamo a modo nostro, quindi la Juventus dovrebbe, potrebbe, tutti i messaggi che sento, benissimo, non sono arrabbiato con voi, ci mancherebbe, a volte qualcuno mi dice dal tuo tono sembravi arrabbiato, no, vi dico le cose a cui tengo di più, avvicinami la telecamera, abbiamo? Mi fai un bel primo piano, non so, la Marzullo o qualcosa, noi non dobbiamo andare alla Superlega a giocare, andarcene noi, se ne devono andare gli altri! Perché la regola del campo è Inter 0, Juventus 1, a casa. Punto. È spiegato così. Non devo far 4 gol. Certo, ne avessi fatto 4, ma le polemiche ci sarebbero lo stesso. Non è che non devo essere signore per diventare caffone come gli altri. Non è che devo essere inelegante per essere al pari degli altri. 0-1 a casa. Poi se mi batterai in Coppa Italia, bene, andrò a casa io. Ma farò molte meno polemiche. Questa è la chiarezza. Non dobbiamo andarcene e non dobbiamo rispondere o rispondere di più o di meno. Bisogna farsi rispettare. In questo caso io avrei detto le stesse cose a parti invertite. Ma perché noi siamo la maggioranza e la maggioranza fa tendenza e la maggioranza dei tifosi devono capire che a parti invertite avremmo dovuto stare zitti noi. Perché se no sei come quelli là e io non voglio essere come quelli là. 0-1 a casa, 6 punti in più in classifica, se me li ridaranno. Ma non voglio entrare neanche nel cortocircuito della classifica, se. Me li vado a riprendere, scalo e li supero in curva. E cerco di stare più attento a non farmi trovare con la mano nella marmellata. Perché gli altri la marmellata, la mano ce l'hanno sporca di marmellata. Sporca. Ma la federazione decide quando intervenire e quando no, in modo chirurgico. Allora, un po' di ragionamenti ci sono, un po' di colore anche in questa riflessione c'è, ok? Ma chiama il calcio, e non perché danno ragione alla Juventus quest'oggi. Questo da Radio Bianconera dovreste averlo già capito. E allora, 0-1 a casa e basta, Kostic e con Gatti e con tutti abbiamo vinto, potevamo segnarne di più, è stata una tra le migliori partite che abbiamo fatto, le abbiamo innervositi e per questo motivo uscire e prendersi solo una giornata di squalifica per Paredes mentre ne prende due D'Ambrosio, ci saranno delle spiegazioni, andremo ad approfondire adesso, io l'avrei messo e io al posto di Paredes, sto esagerando, non è vero, non ho quelle caratteristiche, ok, immaginavo la volontà l'incarnazione in Paredes di Montero. Dovevano uscire tutte e due quattro giornate. Ti faccio saltare col pallone tra i piedi. Non è un incitamento alla violenza. Ci mancherebbe, soprattutto oggi, che è il 21 marzo, è la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. E quindi io amo chi ama la Juventus, chi no, e non discrimino nessuno. Ma voglio essere rispettato sapendo che l'arbitro può sbagliare, ma in questo caso non sbaglia perché è andato a verificare. E per fortuna che c'è il VAR, non che il VAR non funziona. Ma questa è la malafede del concettuale di noi latini, di noi italiani più che noi, di noi latini, di chi non ama questo calcio. Di chi scrive senza pensare. E quando lo farò io, sarò ben contento che qualcuno me lo faccia notare. Perfetto. Quindi non dobbiamo scappare noi da questo campionato. Non voglio parlare di quello perché non è fallo di mano. Ho avuto il dubbio, anch'io, rivedendo l'azione. In presa diretta non se n'è accorto nessuno. Se n'è accorto Barella, che non voleva rincorrere, non ce la faceva rincorrere, e ha capito che stava partendo un'azione pericolosa. Ma una squadra che si lamenta di tutto. Una Roma che presenta un allenatore squalificato negli spogliatoi. Una Roma che subisce la decima squalifica in una stagione del suo staff. Ma vi rendete conto che vogliono polemizzare per provocare e basta? Quindi dovrebbero esserci delle punizioni più severe. Oppure azioni preventive per evitare quello. Le azioni preventive sono che... Come io non posso uscire nudo sul balcone, vero che non possiamo uscire nudi sul balcone, Eve? Tu lo fai mai? No. Posso farlo magari facendo la doccia, perché poi ci si scandalizza su alcune cose. Va bene? Io ci scherzo attorno, perché questo è il programma giusto per tutti, eh? Per prendere per folli tutti, ma probabilmente tra folli io mi sento molto bene, eh? Oppure mi sento il presidente dei folli quando sento certi ragionamenti. Vuol dire che non hanno giocato una partita a biliardino, non hanno giocato una partita a calcio balilla, non hanno giocato una volta a calcio 8 o calcio 5. Non si metterebbero d'accordo neanche guardandosi allo specchio, alla mattina, al pomeriggio, alla sera o nei weekend. E non è moralismo questo. Bisogna smetterla di polemizzare. Trovate le soluzioni. E non è aggiungendo una regola. E non è mandando l'arbitro a guardare il VAR. Perché in quel caso non ci deve andare dal regolamento. E ci fosse andato, vi garantisco che se fosse stato contro la Juventus sarebbe saltato anche di gioia. Ci hanno provato in 4 minuti a cercare l'immagine per cancellare quel gol. Questa è la verità. Questa è la verità. E allora chi capita ogni tanto, nel bene o nel male, perché quando capita in questo paese non deve passare la teoria che chi perde e ha l'alibi di una situazione, poi perdere 4-0 ti direbbero che il primo gol è quello che ha viziato e condizionato. Questa è ignoranza calcistica, mancanza di rispetto per l'avversario, della lealtà sportiva. Tutto il resto sono chiacchiere, non ce ne dobbiamo andare noi, se ne devono andare quelli che parlano un altro linguaggio, non rispetto a noi, rispetto a chi ama il calcio in questo modo. E allora oggi vi chiedo, perché non voglio parlare di questo, ma voglio tornare sull'argomento del 21 di marzo, giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, un tema che da sempre approfondite anche perché può aiutare, perché tutti poi garantisti, tutti leali, tutti sportivi, ma neanche a parole, coi fatti ancora meno, figuriamoci a parole. E quindi un tema da sempre rilevante per la Juventus, che nell'ultimo decennio ha dato vita a programmi strutturati con un obiettivo ben preciso: creare consapevolezza e dare gli strumenti necessari alle nuove generazioni per trattare l'argomento con la giusta consapevolezza. Quindi approfondite, lo fa la Juventus molto bene, lo tratteremo anche nel corso di queste 2 ore di trasmissione. Si è parlato al via la seconda stagione, vengono rilasciate 2 puntate della seconda stagione sulla razza, simile alla struttura, ma nuove interessanti parole chiave al centro delle nuove 10 puntate. Le prime 2 puntate in onda oggi sul sito della Juventus, politicamente corretto e le vite nere contano e come. E poi tanta informazione che non guasta mai. Legate a questo tema. Però tornando al calcio, e senza calcio, volevo leggervi i titoli di oggi. Quindi un turno di squalifica per Paredes e 2 per D'Ambrosio. Applicato il regolamento, piaccia o no, il gol non va mai annullato. Va migliorato, magari, quello che volete, su altre situazioni, ma non su questa, totalmente oggettiva. Possono andare in 10. Se le immagini sono le stesse, ci mancherebbe altro, bisognerebbe chiamare lo psicologo, non il varista, poi, se emergono altre situazioni. Visto che si parla sempre di garantismo, a un certo punto la squadra che potrebbe trarne vantaggio da una situazione non chiara, perché la definisco anch'io non chiara, magari, ma dove alcune immagini sono più che chiare, o praticamente tutte, a parte quelle di zio Peppino, della trattoria... eccetera eccetera, i fermi immagine che ognuno si può fare e lo ferma dove vuole con la palla che diventa ovale, si allunga e va a toccare anche i pantaloncini fra un po'. Ecco, io in questi discorsi non ci sto. Ma ripeto, e ascoltate bene chi li riprende poi sui siti di peppino.trattoria.org, ok? Riprendete bene, farei questo discorso anche a parti invertite. Altra cosa, e accetterei di più la discussione su un intervento piuttosto che un altro, è dentro l'area l'impatto ha simulato, ha esagerato, ha esasperato la caduta, ha cercato di trarre in inganno, e allora lì poi dovrei accettare quello che mi sta un po' più stretto, io o gli altri. Perché la Juve, le polemiche durano 10 secondi, il tempo di leggere il sottotitolo il lunedì mattina dopo una situazione sfavorevole. Ok, si chiude tutto e accettate voi che... Noi certo che abbiamo avuto a volte dei favori e tanti sfavori, come tutti gli altri. Punto e basta. 0-1 a casa, se sei bravo vai avanti in Champions, ma intanto hai perso con la Juventus. Se sarai più bravo vai avanti in Coppa Italia, se no vai a casa anche dalla Coppa Italia. E i conti li facciamo poi tutti insieme alla fine. E non tiratemi fuori le plusvalenze, perché anche lì ne vedremo delle belle, anche per altre squadre. Bene, applicato il regolamento piace o no, il gol non va mai annullato. Infiammazione al tendine, fortunatamente solo infiammazione al tendine per Chiesa. Quest'anno 17 presenze, ma non da moltiplicare per 90 minuti, ahimè. 10 juventini in giro per il mondo per gli impegni delle nazionali. Allora andiamo a leggere quelli che sono i nostri giocatori impegnati, chiamati dalle rispettive nazionali. Bonucci, Italia, Szczęsny, Polonia, Kostic, Vlahovic, Serbia, Rabiot, Francia, Bremer, Brasile, Di Maria, Paredes, Di Maria che si è riposato, Paredes quindi una mezz'oretta io gliel'avrei fatta giocare, Allegri, perché se lo devo mandare e gioca e fa la trasferta, io mezz'oretta a San Siro magari mi serve per fare il 2-0, perché poi provo a lavarmi i panni sporchi di casa mia. Fagioli, che però è stato convocato. Ma Mancini, spiegami una cosa. I giovani non ci sono. Perché io, quando ho letto, non capivo, non avevo ancora visto, c'era il derby d'Italia, c'erano queste polemiche. Cioè, Fagioli convocato con l'Under 21? Ma come, mi hai detto che i giovani non giocano in Italia? I migliori giovani devono giocare con la prima squadra? E tu, la prima partita, rispetto a quella con Malta, anche la più importante, la più... storica come confronto, Italia-Inghilterra a Napoli, la prima di Euro 2024, Fagioli non me lo convochi? Mancini, rifacciamo la conferenza stampa, perché forse sei stato poco coerente, o sbaglio? Ci sono altri giovani? Per punizione non li chiami? Tipo Ken, tipo Locatelli? Perché lì gira la frittata, qualcosa che Ken si è bruciato come Zaniolo qualcosa nel tempo, e il treno è passato, hai definito. Locatelli, ci sono già tanti centrocampisti. E quando li facciamo giocare in nazionale i giovani, quei pochi che giocano nei club, visto che ti lamenti che ce ne sono pochi che giocano nelle rispettive squadre? Scusate, oggi mi sembra di vincere a Ruba Mazzetto, ma senza ascoltare, senza guardare, mi sembra talmente facile. Ecco perché io tra i folli mi sento più folle di tanti altri, ma anche il meno folle tra i coerenti. Vocali, caro Yves.
Ma infatti, direttore, sono d'accordo con te, sono Ross Muggio. Abbiamo vinto, 1-0 finita, possono fare tutte le polemiche che vogliono, rigore, non rigore, mano, mica mano, viene giù gli alieni, è finita 1-0, questo è quello che conta, punto. E basta, fino alla fine, forza Juventus!
Bravo, ti voglio carico così. Oggi ascolto voi questa prima mezz'oretta, anzi che ho ancora una decina di minuti, e poi ci prepariamo a quello che ci darà il nostro Andrea Bosco per il prossimo blocco. E la domanda di oggi è molto chiara, io non voglio parlare... Siete d'accordo che dovremmo poi imparare, a parti invertite, su una situazione dove non è chiaro, o dove tutti danno ragione, non perché danno tutti ragione, perché io resterei del mio parere se, ma non griderei allo scandalo, oggi vi chiederei di fare un po' un'analisi sulla Juventus. Che cosa è scattato a gennaio? Cioè, prima CDA azzerato, il presidente se ne va, arriva bene, tutto quello che è successo prima di Natale, prima dei mondiali, poi ricominciamo più o meno bene, c'è anche Napoli di mezzo, e sappiamo che ci pesa addosso sul groppone il peso dei 15 punti di penalizzazione. In cosa è scattato secondo voi nella squadra? Cosa, di chi il merito? Di ciascun giocatore, dei più carismatici, di una condizione che è migliorata, di quelli che hanno, che stanno rispondendo sul campo? È scattato perché dopo 4-5 mesi era naturale che fosse così, oppure c'è anche quel pizzico d'orgoglio? Ditemi la vostra, intanto ci sono altri vocali.
Ciao carissimo direttore, buongiorno, Angelo da Frosinone. Ma io mi chiedo, no? Allegri che sbotta e sbrocca, come si dice a Roma, di fronte a De Grandis o a altri giornalisti che gli fanno domande sul campo, riferite al campo, sul gioco e così via. Sì. Ma perché non sbrocca mai quando deve difendere la Juve da queste accuse continue, che ogni volta c'è il sospetto del tocco?
Perché
di
lo
mano.
Deve fare la società, non può far tutto.
Il tocco di mano, anche se ci fosse stato, ci sono anche tocchi di mano ininfluenti, perché la sfera non cambia mai direzione e neanche la rotazione si vede che cambia. Quindi assolutamente ininfluente, e poi neanche c'era. Ma perché Allegri non sbotta mai e difende la Juve da queste accuse con le sue battutine ironiche, che è tanto bravo a farle, e in modo da ridicolizzare anche questi scemi di avversari che non fanno altro che piangere e non accettare mai una sconfitta? Forza Juve, un abbraccio.
Io vi dico la mia. A, dovrebbe parlare di più istituzionalmente la Juventus in alcuni casi. Così come in passato Agnelli lo vedevamo poco, non chiedo adesso al dottor Ferrero di intervenire, perché è una galassia molto più grande della sua e ha delle altre grane da risolvere e badare, onestamente. Ad Allegri non posso chiedere adesso tutto. Già non lo manderei a parlare in pasto ai giornalisti, casa, trasferta, vigilia, controvigilia, sempre e solo lui. Ok, lo tutelerei un po' meglio, cioè è come, non voglio fare esempi sciocchi o inopportuni, eviterei anche di sottoporlo a questa macedonia mediatica, a questo tritacarne mediatico settimanale, se non ogni tre giorni. Provate a immaginare ad aprile che cosa ci potrà dire tra una settimana e un'altra di cose mediche. Ti dice chi sta bene, chi abbiamo capito che non ci sarà Pogba neanche dopo la sosta, ce l'ha già detto perché c'è il nervo scoperto, non Pogba ma l'allenatore. Allora, perché dovrebbe essere quasi regolamentato l'aspetto che all'allenatore è vietato? Perché quelli della federazione non parlano, non ci spiego, perché gli arbitri non parlano, perché devono sbraitare dalla panchina della Roma in giù, non dico in su perché è proprio dalla panchina della Roma in giù, per lamentarsi e per spostare e deviare? Allora, non vogliamo far censura, ci siamo noi giornalisti che dovremmo poi indagare, però se non parli quando il caso è a favore, vi ricordate con la Salernitana? Ha fatto lui il riferimento perché era ovvio che gli dava fastidio. Com'era possibile che quel gol non fosse stato convalidato, anzi annullato, con Candreva sulla bandierina, praticamente? Perché le immagini non sono state date dalla Juventus, ricordiamocelo, che mi viene doppiamente il nervoso, ma non per la Juventus, ce lo doveva spiegare anche in quel caso la Juventus come funzionano le cose, o ce lo doveva spiegare la federazione o gli arbitri. Non è colpa nostra, perché sanno benissimo che quelle immagini non sono state fornite. Se io non ho le immagini, se non c'è il VAR, se non funziona il VAR quel giorno, e no, non sto a spiegare io il perché, ve lo deve spiegare chi organizza, chi potrebbe, ma non ha dato quelle immagini. Non ha dato perché non era contemplato dal contratto di Juve Salernitana. Solo 4 telecamere. Non si prende in considerazione quella sull'angolo, ok? Perché non pensi mai che un gol possa essere annullato per quel motivo lì. Perfetto. Ha parlato 12 secondi dicendoci di una situazione un po' particolare e ci ha messo la mosca sotto il naso, la pulce sotto il naso, quello che volete sotto il naso, ok? In base alle proprie abitudini. Così non parla neanche, lì avrebbe dovuto parlare 10 giorni, fosse stato Mourinho sarebbe ancora lì a fare, si sarebbe incatenato sulla croce a forma di X. Non l'ha fatto in quel caso lì, non lo deve fare neanche Allegri in questo caso qui, permettetemi. E io per una volta e su alcuni aspetti difendo fino alla fine Massimiliano Allegri, che non avrei richiamato come allenatore, che cambierei l'anno prossimo per dare in mano questa macchina a un pilota più giovane. Con il suo supporto? Possibile. Se lo guadagna, lo devi pagare. Ma fra 2 anni questo allenatore non può far parte di un progetto completamente stravolto rispetto alle sue radici. E allora dico, che vada a parlare istituzionalmente qualcun altro, anche Pessotto, che è il più saggio, sta dicendo delle cose, guardate in Europa, sacrosante. Non può ricadere tutto su Massimiliano Allegri. Perché se ricadesse anche tutto su di me, o quelli molto più bravi di me, i saggi, che poi non hanno giocato una partita a pallone, non hanno la percezione di cos'è una spinta sulla spalla, ma guardano solo le mosche che volano davanti alla cam e si preoccupano di scrivere like, di scrivere tweet e post sui social, vi posso dire, e poi ce ne sono tantissimi bravi, che sono molto più equilibrati di me e di tanti altri, ok? Toccherebbe a certe persone, ma agli arbitri il silenzio, imporre anche, perché è una censura quella, se la chiamate censura è una censura, allora bisogna toglierla. Ma ti verrebbero a dire, non avevamo le immagini in questo caso e in altri. In altri c'è l'interpretazione, quindi con alcuni esempi, io non li voglio neanche sentire oggi, perché se mi prendi col piede, me lo pesti, e l'arbitro dice che non è stato invasivo quell'intervento, ok? O lo puoi interpretare? Avranno sempre ragione. E lì capiremo che c'è quello bravo, bravino e quello in malafede. Perfetto, come in tutti i lavori. Ma che sia colpa, anche in questo caso di Allegri, proprio no. Un vocale e poi ci risentiamo con il detto tra noi nel secondo blocco.
Il tifoso dell'Inter è così becero che pensa che se quel gol l'avessero annullato loro avrebbero vinto la partita, ma al limite facevano 0-0 perché non hanno fatto un tiro in porta, né esatto. Che addirittura
ho tirato 3 volte in porta con...
ecco, ho capito perché Paiuca dice che quando c'è un fallo di mano è rigore per l'Inter, differentemente dalla zolla di campo in cui stanno, se stanno nell'area loro eccetera. Sì, era già successo con la Samp, ha detto sta cosa, perfetto, ho capito. Allora ovviamente il rigore lo segnavano, 1-0 per l'Inter. Ciao,
per fortuna che me l'hai spiegato. Allora andiamo velocemente sulle decisioni del giudice sportivo. No, perché abbiamo già sforato. Allora ripartiamo dalle decisioni del giudice sportivo. E qui l'Inter ci batte 2-1. Il giocatore dell'Inter, due giornate di squalifica, una per Paredes. Ripartiamo da qui, tra poco.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e i podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
E allora siete pronti per ascoltare nel dettaglio le decisioni del giudice sportivo? Perché anche qui, bene. Allora, decisioni del giudice sportivo. Il dottor Mastranderea, assistito da Stefania Ginesio, dal rappresentante dell'AIA, caro Carlo Moretti. Allora, 8ª giornata di ritorno del campionato asimmetrico. Il giudice sportivo, per quanto riguarda Lazio-Roma, in ordine ai cori beceri offensivi di matrice anche religiosa. Qui sentono anche, riescono a capire anche la matrice, perfetto. Poi si dimenticano tanti altri aspetti, ma non voglio essere polemico. Dico, analizzo un po', cerchiamo di essere meno burocrati ed essere efficaci. Beh, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara della totalità della tifoseria siepata nella curva nord. deciderà entro e non oltre il 4 aprile 2023 in relazione anche all'esito degli accertamenti in corso. Quando si vuole gli accertamenti, ricordiamoci 4 aprile, noi ci saremo. Poi, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata, sostenitori del Bologna, Cremonese, Fiorentina, Internazionale, Juve, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Udinese, 14 squadre, la dice è il termometro della situazione, dello stato di salute delle nostre tifoserie, dell'allarme che dovrebbe scattare non solo con quattro righe, perché voglio vedere anche le altre partite, cosa non è successo eventualmente, ma non per tirarle in ballo tutte, hanno, in violazione della normativa bla 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 introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere, petardi, fumogeni e bengala, e quindi ammenda di 8.000 euro all'Inter per avere i suoi sostenitori lanciato sul terreno di gioco alcuni oggetti di varia natura senza colpire nessuno. Perché qui siamo attenti. Lazio, 6.000 euro, 4.000 per l'Atalanta come per la Roma, Bologna e Roma 3.000 euro e 2.000 euro per Salernitana e Udinese. Arriviamo a D'Ambrosio, squalifica di 2 giornate effettive di gara, ammonizione ed ammenda per D'Ambrosio per comportamento non regolamentare in campo, seconda sanzione, per condotta gravemente antisportiva, per essersi al termine della gara avvicinato ad un calciatore avversario reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l'atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell'arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina. Paredes. Quindi Paredes gli diamo però una multa più pesante. Voglio andare a vedere perché. Squalifica per una giornata, ammonizione ed ammenda di 10.000 euro. Adesso devo capire perché Paredes deve pagare di più. Per comportamento non regolamentare in campo, terza sanzione. Per avere al termine della gara assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando, dopo il tentativo da parte dell'arbitro di separarli, di avvicinarlo nuovamente, venendo trattenuto a fatica dai compagni e dalle componenti della propria panchina. E perché paga 10.000 euro rispetto a 5.000 di uno che si becca 2 giornate?
È più ricco.
È più ricco? Perché argentino c'è il cambio sfavorevole. Ho capito. Intanto vi comunico anche qualifica per altri giocatori. Adesso non sto, volevo andare a vedere se ce n'è qualcuno del Verona, ma non è. Rabiot, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario già diffidato, quinta sanzione, quindi è squalificato. Squalifica per una giornata effettiva di gara per Rabiot, salterà il Verona, sì, me lo ricordo. Brozovic, ammenda di 1.500 euro e ammonizione perché capitano della squadra per protesta nei confronti dell'arbitro. Sesta sanzione anche per Barella. E poi vi devo dire che entra in diffida Danilo. Quindi da tener conto queste cose. Va bene, ci abbiamo anche un po' scherzato, un po' giocato, però se suona il campanello è l'ora di andare dritti in casa del nostro Andrea Bosco.
Detto tra noi.
Detto tra noi. L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Finita a vincere in quel modo al Meazza, con merito, con le solite proteste dei Piangina ad usi solitamente a fuggire col Grisby in bocca, ma quando gli tocca anche minimamente a versare calde lacrime. Un quotidiano è arrivato a dedicare 2 pagine al misfatto, la parola braccio nei 3 articoli ricorre una 20ina di volte. Rabiot è diventato un polpo con tentacoli alla Arsène Lupin e vai col Malox. 2 su 3 finora, e visto che il proverbio recita che non c'è 2 senza 3, chissà che non accada. Piuttosto, Juve con due giocatori, Gatti e Fagioli, che lo scorso campionato giocavano in Serie B, 3 milioni. Sulè, così e così, la scorsa stagione giocava in Next Generation. Gol di Kostic, Gronchi Rosa, ma partitone da migliore in campo, con Rabiot superlativo. Senza penalizzazione la Juve è seconda davanti agli attuali abusivi. Anche con la penalizzazione a questo ritmo, qualificazione Champions possibile. Il 19 aprile il verdetto, il giorno dopo si gioca in Portogallo per l'Europa League. Quella buca delle lettere che è diventato per i giudici federali il Corriere dello Sport ipotizza che Poverini, essendo bersagliati sui social, i magistrati che si occupano della Juventus possano rimettere il loro mandato. In questo caso, chi giudicherebbe la grande puttana? Roba da perdere il sonno. Chi giudica se quelli colpiti da Facebook si tolgono dai piedi? Bella domanda, Marzullo di Rede, Corriere dello Sport, dopo esserti posta la domanda, datti anche la risposta. Io una mezza idea ce l'avrei.
Detto tra noi.
Detto tra noi. L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Buongiorno Andrea, ma che dove sei? Cioè che panno.
Non ti sento.
Ecco.
Non ti sento.
Andrea Bosco,
telefono.
noi ti vediamo, allora ti richiamiamo.
Telefono.
Perfetto, allora mettiamo giù e lo chiamiamo al telefono, siamo riusciti a sentire almeno l'editoriale di Andrea Bosco. Intanto avevo già pronto qui l'articolo, l'esclusiva rilasciata da Gabriele Gravina in vista dell'appuntamento della nostra nazionale a Napoli. La nazionale torna a Napoli per una festa. Volevo non provare a farlo arrabbiare. La vice, però lo voglio leggere poi estrapolando qualche concetto proprio col nostro ospite che stiamo contattando. Allora, io apro anche i vostri messaggi perché immagino che i temi lanciati siano tanti e la voglia di partecipare, di intervenire in trasmissione, c'è sicuramente. Ecco qui, messaggi di Radio Bianconera tra i tanti quotidiani aperti. Gravina out, direttore, ma Correa che mette le mani addosso ad un nostro giocatore davanti all'arbitro, il giudice sportivo non dà nemmeno una giornata. Non ho letto tutto il comunicato, potrebbe essere, adesso vado a verificare. Complimenti. Dobbiamo sentire le bischerate di Pagliuca, che è uno che ha scritto più libri di quanti ne abbia letti, Vinicio da Lucca, e forse anche di meno rispetto alle cose che dice. Io farei un silenzio stampa, innervosiremo i vari giornalisti e media di parte, istituzionali, silenti. Ottimo lavoro per Max, visto tutto quello che è successo. Scusate, è che provavo a saltare da un messaggio un po' lungo. Gravina intanto continua a parlare a vanvera. Possibile che nessuno gli risponda a modo? Basta, siamo stufi. Angelo, rinnovo per Paolino. Grazie. Cerco di guadagnarmelo. Rinnovo anche per Andrea Bosco, che dovrebbe sentirci adesso. Andrea?
Sento al telefono, pensa che ieri abbiamo fatto una prova col mio tecnico, funzionava sul secondo canale vostro, adesso non funziona su
Pazienza, però ti vediamo anche,
questo.
quindi se guardi davanti mentre telefoni ti vediamo inquadrato e quindi risulti anche in video. Ciao Andrea, non
Ciao.
preoccupiamoci, sono i tentativi di farci innervosire come in campo.
Allora, scusami, hai sentito il mio
Sì,
editoriale o no?
assolutamente l'abbiamo
Allora
sentito
sono
tutto.
io che non sento voi, poi. Vabbè,
Sì,
comunque
abbiamo sentito,
commentiamo.
infatti pensavamo che potessimo continuare come avevamo fatto in precedenza. E
Ok.
adesso quindi ci senti, sei al telefono, ti stiamo anche vedendo, sappilo, e ti
Certo.
vediamo con
Va bene.
questo
Va
panorama pieno di neve.
bene.
Va bene.
Va
Allora, senti,
bene.
carissimo Andrea, cosa ci lascia? Che gusto ti lascia? Che retrogusto ti lascia? Il campo e il fuoricampo legato al Derby d'Italia.
Il campo è una goduria infinita, il fuoricampo è una goduria anche superiore.
Ho capito, quindi aspettando il finale e aspettando le due partite di Coppa Italia.
Esatto.
Io tengo, non so se hai letto l'intervista esclusiva di Gravina sul Mattino in vista.
No, non ho fatto ancora tempo a leggerla perché sono andato dall'ortopedico,
Prego,
stamattina.
prego, prego, non ci mancherebbe. Io l'ho letto solo poco fa. Ti volevo far commentare, poi ci arriviamo, eh. Allora, è la prima volta che va da presidente federale a Napoli con la nazionale, ne ricordo anche di Gianluca Vialli, sarà la prima volta, e viene interpellato anche sulla Juventus, sul momento. Adesso ti stavo ho spostato tutto. Beh, intanto è la prima volta da presidente federale, ma lei scelse Napoli per la presentazione del suo Castel di Sangro, tanto per capire bene il personaggio. Ho fortemente voluto il ritorno della nazionale a Napoli, mancava da troppo tempo, per questo ringrazio De Laurentiis. Personalmente sono molto legato alla campagna e al Napoli in particolare. Un legame che si è creato negli anni di Maradona. Intanto, che effetto ti fa vedere la nazionale, rivedere la nazionale, che non riesce a trovare attaccanti? Eppure, i giovani, dice, mancano, ma non giocano, dice Mancini, ma Fagioli non viene convocato e va in Under 21.
Allora, andiamo con ordine. Far giocare la nazionale a Napoli è una cosa buona. In questo momento Napoli è il biglietto da visita del calcio italiano in Europa e nel mondo. Napoli gioca benissimo, vincerà lo scudetto con grande merito e con un bellissimo gioco. Quindi che la nazionale giochi a Napoli è cosa buona e a mio parere Gravina ha fatto bene a scegliere Napoli per la nazionale. Per quello che riguarda i giovani, che Mancini non faccia giocare Fagioli e l'abbia spedito in Under 21 sono cavoli di Mancini, cioè se uno vuole farsi male da solo se lo fa. Strano, perché uno tecnico come Mancini fu da giocatore dovrebbe capire la qualità di questo ragazzo. Per quello che riguarda i giovani che non ci sono, la responsabilità è dei presidenti del calcio italiano. Se tu vai a vedere le formazioni giovanili, sono zeppe di stranieri e molto spesso quegli stranieri hanno dei certificati di anagrafici fasulli. Ci sono giocatori che vengono dal centro Africa o da altre zone che hanno anche 17, forse 18 anni e che giocano con l'under 15. Quindi questa è la situazione, lo sanno, non riescono a frenare questa deriva malefica e quindi questa è la realtà.
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e le conseguenze sono anche a portata di mano del CT della nostra nazionale. Senti cosa dice sempre Gravina sulla Juventus, poi torniamo a Juve-Inter. Purtroppo la vicenda Juventus è una spina per il nostro calcio, gli viene chiesto. Purtroppo ci troviamo ciclicamente ad affrontare momenti di fibrillazione all'interno del sistema che danneggiano l'immagine del nostro calcio. La giustizia sportiva sta facendo il suo corso, non spetta a me entrare nel merito del procedimento. L'obiettivo della FIGC è aver creato un sistema di regole che consentono di arrivare a un giudizio certo in tempi rapidi, sempre tutelando il diritto alla difesa. Me lo commenti tu, perché qui è la favoletta
spudorato.
Di...
Spudorato. In una parola, spudorato. Il problema del calcio italiano non è chi viola le regole, che pure chi le viola va punito. Il problema del calcio italiano è lui, che non ha mai fatto le riforme. Lui è il problema del calcio italiano.
Qual è la prima riforma su cui lavoreresti o inviteresti a lavorare?
La giustizia sportiva, che non è celere e giusta. È celere quando vuole e non è celere quando non vuole. È celere quando deve dare 15 punti di penalizzazione a campionato in corso, falsando completamente il campionato, come nel caso recentissimo della Juventus. Non è celere quando o non interviene o interviene con grande, grande calma, come nel caso del narcotrafficante che gestiva gli arbitri.
Bosco ci va pesante, complimenti, ciao da Luca, Gravina out e tanti altri messaggi. Torno invece al tuo editoriale, solite proteste, ma è diventata un'abitudine non solo degli interisti. La squadra più squalificata, più diffidata è la Roma, con addirittura 10 rossi per lo staff tecnico, non parliamo di giocatori, staff tecnico dall'inizio del campionato. Quindi...
Allora, Mourinho, che non è un pirla, è un uomo di spettacolo che fa della provocazione la sua arte migliore come allenatore ormai. E quindi lui sa benissimo come usare l'ambiente interno e gli ambienti esterni. Non è un caso, come dici tu, che ogni partita della Roma finisca in rissa. Da quando è tornato Mourinho le partite della Roma finiscono così. Lo capisco anche perché non ha una gran squadra e quindi, come dire, si attrezza con quello che ha, considerato che la proprietà gli ha chiesto degli obiettivi che lui in parte ha anche centrato, perché insomma lui ha vinto una coppa, non è neanche la coppa del nonno, è la coppa del bisnonno, quello che ha vinto l'anno scorso, però una coppa internazionale la Roma l'ha vinta, a differenza di altre società italiane. Non c'è nient'altro da commentare, Mourinho è così, è sempre stato così, non vedo che cosa stupirsi.
Parlando invece dell'Inter, queste proteste, noi abbiamo visto delle immagini che garantiscono, non noi Juventus, noi Radio Bianconera, noi di Radio Bianconera, abbiamo visto le immagini, incredibile non aver annullato quel gol. Mi dici la tua, da grande saggio, da grande sportivo e da grande juventino?
Allora, per quello che riguarda il tocco di mano, è evidente che c'è. Cioè, la palla arriva sul braccio, non cambia direzione, ma arriva sul braccio. Lascerei perdere il successivo tocco di Vlahovic, che neanche in una dimensione surreale si potrebbe sanzionare, perché la stoppa, e la stoppa tra l'altro in alto, eccetera. Ma per quello che riguarda il tocco di Rabiot, è evidente che c'è. Perché gli arbitri al VAR e sul campo hanno deciso, dopo 5 minuti di consultazione, di non intervenire? Perché probabilmente, la visione delle immagini che avevano a disposizione non era tale da consentire la sanzione così come in tanti avrebbero voluto. Detto questo, io trovo disgustoso che nel post partita di Inter-Juventus, per 25-30 minuti, in tutti i network si sia parlato del tocco di mano di Rabiot piuttosto che della vittoria della Juventus, del fatto che l'Inter nelle ultime 4 partite ne ha perse 3, del fatto che la Juventus ha giocato con 2 giocatori che l'anno scorso erano in Serie B e uno addirittura in Next Generation, no? Del fatto che ha segnato Kostic, praticamente un gronchi rose, perché Kostic segna un gol ogni morte di Papa, pur essendo il risultato il migliore in campo, e questo fa parte della disgraziata deriva che ha preso ormai il giornalismo italiano sportivo.
Sono perfettamente d'accordo con te. Tu sei vorrei un attimo analizzare la situazione del mano. Allora, il dubbio è spontaneo, immediato quando vedi la situazione, ma non schiacciata dalla visuale dalla visuale della telecamera, guardandola noi da casa, immagino come me anche te. L'arbitro, fino a prova contraria, ma lo direi anche a parti invertite, se non gli dai veramente, se non c'è quell'immagine che in 4 minuti hanno cercato, su cosa avrebbe dovuto reggere, l'annullamento o la conferma del gol? Quindi mi sembra in questo caso che sia molto oggettivo la decisione, molto oggettiva.
Come hanno paventato, nemmeno tanto velatamente, alcuni colleghi, l'arbitro è corrotto, e allora questi colleghi si devono assumere la responsabilità di quello che dicono, persino i paraculi, perché poi ci sono i colleghi paraculi, quelli che ti dicono la vittoria della Juventus non è in discussione, però quell'episodio ha falsato totalmente l'andamento della gara. Cavoli, al 23esimo avevi tutto il tempo per recuperare, se non avessi giocato una partita da pippe come ha giocato l'Inter, che praticamente non è mai stata pericolosa dalle parti della Juventus. C'è la responsabilità della stampa in questo. La stampa aizza gli umori più peggiori del tifo, e bisogna stare attenti, perché poi succedono delle cose inaudite, come quelle che sono successe a Napoli, come quelle che erano successe in autostrada, come quelle che sono successe in passato persino con dei morti. Devono stare attenti a quello che dicono.
Sì.
L'arbitro, dopo, c'era la volontà dell'arbitro di verificare se quel tocco fosse regolare o meno. Ci sono stati 5 minuti, un periodo abnorme in una partita di calcio. 5 minuti di consultazione. Alla fine hanno deciso che non era sanzionabile. dovete accettarlo. È inutile che cercate la lente che ingrandisce di più, il frame del telefonino del tifoso che ha filmato da un'altra angolazione. Fatevene una ragione. Questa è una cosa diversa rispetto a Juventus Salernitana. Lì non c'erano le telecamere, non hanno filmato.
E se ne è parlato molto
lì
meno.
C'erano.
E se ne è parlato molto meno, Andrea. C'è una soluzione? Dovremmo fare tutti un passo indietro a livello anche verbale, nelle discussioni televisive, radiofoniche, difendendo i propri interessi, le società. Ma se gli arbitri non parlano, la federazione non parla, i giornalisti farebbero bene a fare meglio le domande, a capire, ma a riportare quello che viene detto. Non dovrebbero imparare a fare un passo indietro anche i tecnici in panchina, e adesso sono tutti allenatori?
Tutti.
Perfetto.
Sono perfettamente d'accordo, tutti. Per quanto riguarda viceversa la nostra categoria, come dire, fai un buco nella sabbia, perché lo sai benissimo che per una frazione di share in più sono disponibili a instaurare, a allestire un processo mediatico di no mezz'ora, no un'ora, di una settimana. Si continuerà a parlare di questa roba adesso per una settimana, capito?
Sì. Senti, per chiudere, Andrea, e così ci ritorniamo tranquilli e ripensiamo le tue parole, le riascoltiamo. Il podcast tra poco pronto da parte di Yves, lo troverete su Radio Bianconera e sui nostri profili social. Ti volevo chiedere, che Juve, cioè la classifica la conosciamo molto bene, 15 punti in meno, verranno ridati o meno, non entro in questo merito. Ti chiedo, ma come sta viaggiando la Juventus? Ti aspetti addirittura che si possa togliere altre soddisfazioni già sul campo, per come non stanno correndo le altre?
Altre soddisfazioni sì, me lo aspetto. Che poi possa arrivare al quarto posto, questo dipende anche dalle altre, perché la Juventus possa arrivare al quarto posto e recuperare, le altre si devono fermare. E mi sembrano comunque squadre attrezzate, che magari adesso stanno facendo fatica in questo momento della stagione, che avranno le coppe, magari il Napoli è fuori categoria, ma sia l'Inter che il Milan avranno le coppe, le avrà anche la Juventus, le avrà anche la Roma, e quindi fare un pronostico è molto difficile. Devo dire che comunque questo, nonostante questo cammino per certi versi straordinario, io non me lo aspettavo, dico la verità, da parte di Allegri ha le sue responsabilità, perché ci ha messo un po' per usare i giovani, ci ha messo un po' per cambiare modulo di gioco, ci ha messo un po' per come dire, definire una mentalità che adesso si vede, che poi è la sua, no? Difesa e contropiede, e prima forse inseguendo qualche chimera del bel giuoco, no? Ha costato i punti che conosciamo.
Andrea Bosco, ti lascio nel tuo bosco innevato, alle tue spalle, se vedo bene, in un frame. Grazie per questo sfogo giornalistico.
Ma mia, l'avete messa voi.
Ah, l'abbiamo messa noi? Ah, perfetto. Allora sì. Yves che non vede la neve a Torino. Scusa.
Se posso dire una cosa fuori contesto della trasmissione, per gentilezza, provate a vedere quale può essere il problema del collegamento Skype. Perché
fa le verifiche. Fa le verifiche Yves, sta facendo già delle verifiche, vi sentite in privato.
Io ho fatto tutto quello che potevo, ho chiamato il mio tecnico, ieri mattina facendo il secondo canale si sentiva.
Certo. Andrea,
adesso non si sente più.
Andrea è sicuramente colpa di Yves, te lo garantisco. Ti saluto, buona giornata. Alla prossima. Dobbiamo chiudere e sfumare, non Andrea Bosco, ma il collegamento. Allora spaccate le 14. È un po' oltre, noi ci ritroviamo tra poco e riprendete fiato e quota. Questa è RBN, la vostra radio, dove non vi facciamo mancare nulla.
Cose di calcio.
E allora ben ritrovati. Se doveste definire la Juventus post penalizzazione, come definireste la Juventus? Di cosa, come migliorata, su cosa ha fatto leva Allegri, i giocatori, chi di più, chi di meno? Spiegatemi. Intanto torno sul rimandato, per me chi è rimandato prende 5. L'arbitro che quantomeno supera l'esame delle situazioni più critiche, gestendole quasi nel migliore dei modi, non può essere rimandato. Pensando a quando si veniva rimandati a scuola. E che abbia poi gestito con due metri leggermente diversi mi portano a dire che non prende più di 6 meno, ma non è insufficiente. Ma non perché ha deciso solo bene nella decisione di Rabiot, perché ha provato a lasciare andare. Cioè, provate ad arbitrare voi una partita. L'avete mai fatto con i ragazzini, con i genitori sugli spalti? Beh, è un esperimento da fare. Non 2 contro 2. 11 contro 11, quando magari c'è una squadra anche con le magliette bianconere e una con la maglietta nero-azzurra o granata. Provate a farlo e poi mi direte. Ma non voglio salvare l'arbitro. Dico che lo giudizio, ricordatevi l'esperimento, deve essere poi identico anche a parti invertite eventualmente. Non che diventa pessimo o bravissimo. Noi non dobbiamo cadere in quella tentazione. 0-1 a casa se perdo. In questo caso torno a casa con 3 punti. E 3 tiri nello specchio della porta, di cui uno un gol, gli altri idem senza gol. Quindi hanno di che lamentarsi, che corrano un po' di più e che pensino di più a battere la Juventus senza troppe polemiche. Paredes un turno, Cristante un turno e 10.000 euro di multa, 2 turni invece e 5.000 euro ad Ambrosio. Perché? Chiaritelo subito, perché al bar domani mattina vi diranno che a noi una e a loro due, e il titolo sarà quello. Noi invece ragioniamo, approfondiamo, perché lui, rispetto a Paredes, D'Ambrosio, carico dei tempi granata, carico perché entrava Maradona in campo, perché lui si sentiva Maradona, adesso entro io e vinciamo la partita, ok? Qui faccio il tifoso, non me ne voglia D'Ambrosio. Mette le mani sul collo, aggravante rispetto alle provocazioni di Paredes. Spiegatelo, mette le mani sul collo, che poi non l'avrebbe ucciso, ci mancherebbe. Però quel gesto è condannabile per tanti motivi, perché sei in mezzo a un campo, perché metti le mani addosso, lo vede anche l'arbitro, e non le avresti dovuto mettere. Per quel motivo prendi una giornata in più. Spiegatelo. Vedrete che domani non lo leggeremo da nessuna parte che ha messo le mani sul collo. Ricordatevelo, questa è Radio Bianconera, prova a spiegarvelo. Poi, se ci diranno che invece l'arbitro è malafede perché a noi una e loro due e che ha scritto quello che ha voluto, ricordate anche sempre la motivazione vera. Per quanto riguarda gli altri giocatori per una giornata non espulsi, Coppola del Verona, quindi non ci sarà Coppola per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, era diffidato, quindi non ci sarà contro di noi. E Izzo, Malè, Mancini della Roma, che continua, era diffidato e continua a dare calci, insultare, a picchiare, insultare, eccetera. Rodrigo Nascimento, Nuinting, volevo andare a vedere, mi facevate riferimento, Rabiot, ve l'ho detto, dell'Udinese, dell'Inter, e non c'è il giocatore, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, Brozovic, sanzione aggravata perché capitano della squadra, Barella, ammonizione ed ammenda, ammonizione con diffida per... Non vedo altri giocatori, Sampdoria, Cremonese, Fiorentina, ce ne sono diversi, non riesco a recuperare quelli dell'Inter o da altri, quindi bisogna analizzare con calma. Cancelliamo questa triste pagina è un po' come raccontare le designazioni arbitrali. A me interessa poco se è arbitrato 3 volte, 2 volte, a favore, contro, quanti rigori ha dato. Io, campo, quando vinco, sono felice. Quando perdo, cerco di capire prima di tutto le mie ragioni. Salvo con un giocatore che è lì impalato davanti alla bandierina, Candreva, e non mi danno un gol. Cioè, non mettiamoli sullo stesso piano. Saremo almeno d'accordo su questo? Non lo dico agli amici juventini all'ascolto, ce ne sono tanti infiltrati, ma che apprezzano un po' il modo di raccontare il calcio di Radio Bianconera. Sai cosa ti dico? Che il nostro Mirko Di Natale ci ha fornito, possiamo andare ad ascoltare adesso, caro Yves, un'intervista esclusiva che potrete naturalmente ascoltare tra pochissimo, di Javorcic su Gatti. È uscito fuori il vero carattere, sarà ancora più dominante, può diventare il titolare della Juventus. Di chi si tratta? Si tratta dell'allenatore Javorcic, che allenò Gatti ai tempi del Pro Patria. Allora ascoltiamo un estratto di questa intervista di Mirko Di Natale, che potrete poi andare a leggervi per intero sulle colonne di tuttojuve.com.
L'estratto dell'intervista all'ex allenatore di Federico Gatti, Ivan Javorcic, un Federico così monumentale, forse alla Juve non l'avevamo mai visto. Quindi ti chiedo una tua opinione sulla stagione in corso di Federico.
Ma penso che ha dato del segnale, no? Ha dato quel messaggio. Poi è chiaro che la Juve cambiano, no? Le dinamiche cambia, diventa molto più difficile imporsi e fermarsi. Però penso che l'ho visto ecco, naturale, ecco, nella sua prestazione, perché ha fatto vedere quello dove si accende, cioè questa forte presenza fisica, questa capacità agonistica di certo livello.
Ecco, mister, l'hai sentito in questi mesi o anche nelle ultime settimane, per caso, per fargli i complimenti?
No, non ci siamo sentiti, anche perché sono uno che è abituato a comunicare, in senso, quando insomma, per fare complimenti e così. Lo seguo sempre con grande attenzione, con affetto. Penso che ha bisogno del suo tempo per imporsi al mondo Juve, ma sono sicuro che le partite ha dato veramente dei messaggi molto importanti.
E ad oggi Federico non è un titolare inamovibile nella difesa nel terzetto dietro, ma lo può diventare secondo te già la stagione in corso o meglio l'anno prossimo? Cioè ha le potenzialità per diventare titolare nella difesa della Juventus, secondo te?
Penso di sì con il tempo. È chiaro che ogni partita è da me importante, no? Perché alla Juve devi fare delle prestazioni di un certo livello, con continuità, e devi eccellere, no? Devi essere superiore a quello che è il tuo avversario. Se porsi con continuità e a quel livello lì, sicuramente è un percorso, ma lui ha le qualità, secondo me, per farlo. Poi in questo momento qua lo sta aiutando anche un consolidamento della stessa squadra, quindi questo dopo ti permette anche di esprimerti all'interno anche meglio, no? E la Juve di oggi è una Juve comunque solida in evoluzione.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
E allora, il resto dell'intervista la troverete su tuttojuve.com, mentre invece ci fa piacere averlo convocato e presente anche oggi con la sua pialla, Moreno Torricelli. Ciao Moreno.
Ciao Antonio.
Ciao numero 3. Allora, numero 3, c'è Rabiot che parte da centrocampo, rimbalza questo pallone, Torricelli è lì che aspetta, che marca Kostic. Cosa deve fare il Torricelli dell'Inter in quel frangente? Arretra, si sposta e mi analizzi, mi vai a piallare la situazione di campo? Tutto regolare, lo dice anche il VAR. La situazione di campo tra Dumfries e Darmian. Chi sei dei due intanto? O dove saresti tra i due?
Non lo so, non sono nessuno dei due, non mi interessa. Mm. Hanno fatto bene quello che hanno fatto, perché hanno fatto segnare Kostic,
ok.
Messi male tutti e tre. Se guardiamo il tiro di Kostic, che ha fatto un tiro proprio una carambola, diciamo. Però il primo giocatore adesso, non so, credo che sia Darmian, che era su Kostic, che gli è passata la palla in mezzo alle gambe, se non sbaglio.
Sì.
Però gli altri due messi malissimo, il portiere Dumfries messi malissimo. Occupavano i tre giocatori, cioè Kostic solo, nessuno in mezzo. Loro sono tre giocatori, portiere e due difensori, e coprono un metro di porta. Invece di dividersi i 12 metri, i 9 metri della porta, hanno curato tutto il primo palo, fortunatamente. Però errore di posizione sicuramente di Dumfries, e forse il portiere poteva stare un po' più centrale per cercare di arrivare sul secondo, poi non ci sarebbe arrivato, però posizione sbagliata di entrambi.
Più del portiere, secondo te, che stai dicendo troppo attaccato al primo palo, o più di Dumfries che poteva stare un po' più centrale? Mi sembra più naturale un difensore un po' più centrale rispetto al portiere, o no?
Secondo me Dumfries totalmente sbagliato,
esatto.
Anche perché obbliga il portiere, per vedere partire il pallone, a spingerlo più sul primo palo, e di conseguenza c'è l'errore di tutti. Sicuramente c'era l'uomo sul tiro che poi, quando la palla passa in mezzo alle gambe al primo difensore, crea sempre problemi, perché il portiere guarda da un'altra parte, cioè cerca di coprire un altro spiraglio. Però Dumfries era totalmente sbagliato, doveva essere sicuramente a curare più il secondo palo, dove poi il pallone è andato a finire. E di conseguenza, se Dumfries fosse stato sul secondo palo, Onana poteva stare un po' più centrale.
Certo, però... condivido. Incomincio a preoccuparmi, perché o la penso come te o stai peggiorando, o sto migliorando io o stai peggiorando tu, Moreno.
Credo che stare assieme a me stai migliorando, credo.
Sto migliorando, ok. Credo. Allora
sto peggiorando io, che ti faccio capire come si fa il calciatore.
Ho capito, quando ti sfiderò al prossimo torneo vedrai quello che metterò in pratica.
Davvero, madonna, non ti dico più queste chicche, sennò
io sto prendendo appunti, torneo, anche perché me lo vado a riascoltare poi su Radio Bianconera. Senti Moreno, io ho promesso che tu ci avresti portato l'immagine, ci avresti raccontato l'immagine senza ombre, senza dubbi, per dirci se era gol o non gol quello di Rabiot.
Gol o non gol?
Tocco di mano o non tocco di mano?
Allora, la partita non l'ho vista perché purtroppo ho la febbre, ero in coma. Ho visto un po' gli highlights e sentito tutto. Vederla così, secondo me no. Secondo me non la tocca. Secondo me il tocco di mano era più il gol che ha fatto con
la Sampdoria. Con la Sampdoria.
Lì tutta la vita ti dicevo che l'ha fermata con le mani, perché la palla non può fermarsi così. Qua, secondo me, lui non la tocca con le mani, non le tocca, proprio non la tocca. Addirittura magari ci potrebbe essere un controllo direzionale con il braccio di Vlahovic dopo il suo passaggio, che poi allarga
che non scandalizza così tanto. Certo, che non scandalizza
però
così tanto.
Secondo me lui non la tocca lì. Secondo me, e poi non è
chiaro, e mi fa piacere questa onestà intellettuale.
Cioè, sono le solite cose, VAR, non VAR,
dai, dammi una piallata.
Queste
dai.
Situazioni diventa difficile, bisogna stare un po' più sereni tutti.
L'arrabbiatura ci può stare, ma poi dovrebbe essere mantenuta e contenuta nei limiti.
Sì, perché spiace che alla fine del primo tempo non ha potuto parlare con i giocatori, perché
mi stai facendo limitatore?
Gli sono mancati del rispetto, spiace.
Ma mi stai facendo limitatore?
Di chi? No, sto parlando per i...
Stai peggiorando, io sto migliorando, ma tu stai peggiorando, e te lo dico.
E perché spiace, no? Che quando uno rientra all'intervallo non può parlare ai calciatori, perché sono mancati di rispetto, cioè proprio spiace.
Io non ho parole, vado va, faccio, poi me la vado a dire. Che palle,
Antonio. Che
sì,
palle,
abbastanza. Sono stufo anch'io.
Madonna mia signore, ma che si preoccupasse della diagonale di Dumfries e tutto il resto.
O dei 45 più 27 minuti, no, 22 minuti che mancavano alla fine della partita. Cioè, ci sta la rabbia in quel momento, però se poi dobbiamo ricondurre a una situazione critica.
È la piccolezza di certi ambienti. La piccolezza di certe persone che vanno e parlano solo di questo, cioè no, io a calcio, cioè, ho sempre detto, devi accettare l'errore dei tuoi giocatori, dell'arbitro, del VAR, devi accettare tutto. Chiaramente spiace, ti fa girare i coglioni perché spiace,
okay, non avevo capito che cos'era, qual era la traduzione esatta di spiace, e adesso l'ho capito. Io ti ringrazio.
Ah, l'hai capito?
Sì, adesso l'ho capito.
Però no.
Senti,
però
se imponessero il silenzio, drasticamente limitare queste esternazioni legate a decisioni, cioè l'arrabbiatura
ma no,
ci
ma
sta.
Cioè, sei una squadra forte, sei nelle 8 squadre in Champions League, sei terza in classifica, sei quello che sei. Hai perso una partita, l'hai persa con la Juve, non l'hai persa con la Caratese. È tutto. Boh, basta. Cioè, dici, secondo me ci stava...
Abbiamo perso altri tre punti.
Boh, però parla della partita.
Parla della partita.
Cioè, andar lì a dire che nell'intervallo non avevi la forza di parlare ai giocatori perché prendere un'ingiustizia così... Cioè, son cose veramente... veramente pazzesche. Cioè, ma tu devi essere più forte di tutto e di più, cioè non tirar fuori ste cose.
No,
non lo so, io sono un altro tipo, cioè sbaglio un altro, ho perso la partita perché secondo te c'è stato un errore. Bene, lo dici, però parli della partita, parli di qua, parli di là, e parla di Barella che tira addosso a Chesney, e abbiamo
che sbaglia un gol.
5 palle gol, abbiamo sbagliato 5 gol, meritavamo di più in questo momento, però boom,
certo.
Basta.
Vorrei spiegarlo, perché non è che quando ci fa comodo, ragioniamo nello stesso modo e mi fa piacere, in modo onesto e sportivo.
Sì.
Qui parliamo anche che ha provato il VAR a dare supporto, ma non si riesce a dire molto di più. Non è una situazione soggettiva che dici ha spinto, l'ha spinto tanto, poco.
Parliamo di due cose diverse.
E stavolta basta.
Ha visto 20 azioni, no?
Io non l'ho vista. Esatto.
E tutte le moviole non hanno fatto vedere questo.
Assolutamente. L'avrebbero annullato. Se l'avessero trovata, 4 minuti servivano a trovare l'immagine.
4 minuti.
Vai a nozze.
4 minuti sono gli highlights che ho visto io della partita.
Chiaro. Senti, proprio perché noi siamo diversi, voglio parlare con te della partita. Che partita è stata? Che partita ha vinto la Juventus? Perché poco possesso palla? Perché pochi chilometri? Perché pochi passaggi? Perché io analizzo e non dico la Juve ha giocato bene, ha vinto e mi accontento. Lo chiedo a Moreno Torricelli, che ne sa molto di più di me.
Ma guarda, a me sai che non è mai interessato nulla avere il possesso palla. Avere il 59% del possesso palla non me ne è mai fregato niente. A me è sempre piaciuta una squadra incisiva, una squadra che c'è quando c'è da difendere, da soffrire, si difende tutti quanti assieme. La Juve sotto sto profilo è stata ottima. E poi quando c'era da ripartire per far male, l'ha fatto molto bene. È una partita importante, perché al di là dei meno 15 e di tutto l'ambaradan che poi valuteremo più avanti, è una partita che contavano i tre punti e l'ha portata a casa con un clean sheet a Milano. Una gara tosta, bella, bella sentita, bella viva, bella cattiva anche sotto certi punti di vista. Sono le partite che piacciono a me. E la Juve l'ha portata a casa, ha guadagnato punti sul Milan, ha guadagnato punti sull'Inter, ha guadagnato punti sulla Roma, tanta roba, una vittoria importantissima anche per il morale. Andare a vincere a San Siro non è mai facile.
E due vittorie contro l'Inter, due vittorie in campionato contro l'Inter senza subire reti. Non ha sconfitta invece in campionato, uno ogni tre per l'internazionale. Forse ci sono dei problemi anche più seri e strutturali.
Assolutamente.
Per noi e per loro, su alcune cose.
Che, voglio dire, quello che poteva evitare Simone Inzaghi ha centrato tutto su quell'episodio, lasciando per evitare magari... tutte
autocritiche,
le critiche
autocritiche
per quello che sta passando il campionato.
Parliamo della nostra Juve, linea 3, Gatti, ma chi è il nuovo Torricelli?
Gatti, ma
cioè, ci vedi
Gatti,
un po' quel percorso? Piace. Quel percorso di uno che acquisisce sempre più fiducia?
Guarda, a me è sempre piaciuto, dalle prime apparizioni, al di là dei errori, non errori, partite belle, meno belle, quello, mi è sempre piaciuto fin da subito la sua personalità. La sua personalità mi sembra uno che in campo si faccia sentire a volte un pelino, per i tempi che corrono, un pelino troppo esuberante, mettiamola così, però sotto il profilo della personalità a me è piaciuto tanto. Credo che possa ancora crescere con l'esperienza e diventare un giocatore importante per la Juve.
Ecco cosa dovevo chiedere a Moreno Torricelli, un po' come quando faccio la spesa. In una, Danilo, capitano, leader, ok? Top. Ne hai già parlato.
Top.
Mi ha fatto rifletto, ho detto questa gliela giro a... cioè non gliel'ho detto in faccia, se no dice puoi chiederlo a me, sono bravo anch'io. Glielo chiederò a Torricelli. Lui dice, gioco nella difesa 3, mi piace, mi adatto,
sì,
ma preferisco giocare a sinistra nei 3. Se giochiamo a 4, a destra dei due centrali. Perché, Moreno? Perché? Aiutami, ascolta, perché questo è curioso, perché io le vedo ste cose dall'alto della tribuna stampa. Dice, a 3 preferisco andare a sinistra dei 3, non giocare centrale. Sì. Infatti non gioca a centrale, non ha le caratteristiche del centrale. A sinistra, io avrei detto a destra, cioè perché me lo mette a sinistra? Per necessità. Invece dice, no, nella difesa 4 ho chiesto io, quando giochiamo, giocheremo a 4, di giocare
secondo di destra.
Che spiegazione c'è? Non è un...
Ascolta, allora, posso dedurre che alla difesa 3, giocando a sinistra, diciamo che uno dei due laterali, o destra o sinistra,
sì,
è quello che accompagna di più l'azione, perciò quando sei dentro nel centrocampo avversario hai spazio nel giro palla, ti trovano spesso, no? Mm-hmm. Nel giro palla girano i centrocampisti
e tagli magari andando da sinistra a destra, te lo porti sul tuo piede,
ti trovano, perciò arrivando dentro con il destro punti la porta, riesci ad andare, essere più efficace, andare dentro per poi giocare meglio quella palla lì, potrebbe essere...
E invece nei 4 giocare a destra ti porta ad essere più preciso nell'intervento.
Invece nei 4 diciamo che due centrali accompagnano meno l'azione.
Accompagnano meno.
Sono più difensori e per cui arrivando il giro palla, tu col destro è più naturale che trovi o l'esterno alto o il centrocampista o la punta, è più... Perché anch'io quando giocavo a sinistra, io mi ricordo, lascia perdere a 3 o 4, però quando giocavo a sinistra, che non era il mio piede,
sì,
io dicevo al mio centrocampista, alla mia punta, guarda che io l'ho giocata di prima, perché arrivando la palla, no?
Sì.
Dal centrale a me... Io ho la giocata sul mio piede forte subito di prima.
E te la giro, okay? Te la giro in un certo modo.
Perciò rubi un tempo di gioco all'avversario, ok? E perciò io quando stavo lì dicevo a Del Piero della situazione che era la punta, che era l'esterno sinistro alto, oppure a Davis piuttosto che a Conte che giocavano lì a centrocampo, guarda che io l'ho giocata subito. E loro lo sapevano.
L'aspettavano subito.
Avevamo un tempo di giocata all'avversario.
Perfetto. Pancia piena anche oggi. Moreno Torricelli. Superato l'esame anche oggi. Questa non te l'avevo preparata. Poteva sembrare un trabocchetto. Invece ci hai illuminato con una spiegazione interessante.
Un pochettino ci capisco. Un pochettino.
Me la vado a riascoltare e poi ti faccio sapere. Le faremo sapere la prossima settimana. Ciao Moreno. Buona...
E qua perderò il torneo perché tu mamma sai mia. Se gioca a sinistra,
giocherò a sinistra, io giocherò nella
ti
difesa,
sto servendo, guarda, delle nozioni.
Allora ti
di
dico già che la mia squadra la prossima partita giocherà a 2,
mi sa che l'anno prossimo farò l'allenatore io, forse meglio per le ginocchia.
Ciao amore, ce n'è neve? Finita,
niente.
Vabbè, polenta niente. Organizziamo la polenta
l'anno prossimo.
Ciao Moreno, grazie, interessante anche questa spiegazione tattica. tattica, tecnico-tattica, di movimento, di appoggio, di chiusura, di... Cosa fai? Che segni fai? Ho capito che devo finire.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, Moreno subito nella Juve, senza se e senza ma, a dircelo, non è solo lui, ma è l'ultimo messaggio arrivato, Antonio da Francavilla Fontana, che saluto gli amici della Puglia, con cui forse ci rivedremo quest'estate. Gli unici ad essere sicuri che Rabiot tocchi con la mano il pallone è Inzaghi, Cesari e i tifosi del Napoli, Antonio da Napoli. Dopo l'imitazione del piagnone Inzaghi, Moreno Torricelli è il mio nuovo idolo. Ciao da Alberto da Torino. Per chi se lo fosse perso, tra poco lo ritroverete integrale con la sua imitazione, Torricelli che imita, lo dico anche per gli amici di Bianconera News, per i nostri profili social, un po' di sarcasmo, un po' di ironia, dai, Inzaghi, anzi, cercherò di fartelo arrivare, non ho il tuo numero privato, ci mancherebbe, mi interfaccio con qualcuno che ti conosce bene, te lo farò arrivare direttamente sulla tua segreteria telefonica, Moreno Torricelli che imita... nelle sue scuse proprio l'allenatore dell'Inter, da non perdere, se ve lo foste persi fra poco lo troverete tra i nostri podcast, tra quelli più magari apprezzati. Io da
primavera, svegliatevi bambine,
mamma mia come sei triste Ivo oggi. Io da portiere, sempre che Ross faccia il portiere, non so, o dice avessi fatto il portiere, se ho l'uomo sul palo mi metto più centrale per vedere la palla. Sì, è vero, ma se io sono sul primo palo e Dumfries torna e mi impalla, non ho proprio il tempo di muovermi perché mi sembra di andare in controtempo. Sono d'accordo su questo. Purtroppo quando giochiamo con quelli lì finisce sempre così e fa anche rima. Chi si firma? Vediamo Mirko da Cagliari. Ciao Mirko, messaggio che velocizzando non leggo tutto. Buongiorno direttore, lei che può? Spieghi, io può. Al signor non so chi sia la russa, che i cartonati quando incontrano la Juve partono sempre da meno uno, solo per manifesta inferiorità. Sempre forza Juve, questi sfottò ci stanno, quelli del... la russa, nel ruolo anche che ricopre, parlare perché deve parlare sempre della Salernitana. No, parla solo tu quando vuoi, tu e l'allenatore, il tuo allenatore, quando volete, ci dite se noi possiamo intervenire. Non vorrei sbagliare, ma mi sembra che Danilo abbia detto che nei tre preferisce giocare a destra. Spero di non essermi confuso, però la situazione era incrociata. Diversa la posizione tra destra e sinistra. Rifletterò e ti farò sapere. Chiedendo scusa se eventualmente mi sono sbagliato nel ricordarmi la sua spiegazione di posizionamento legato al posizionamento in campo. Bisogna trovare però il modo di concretizzare le tre occasioni create. In Europa League sarà fondamentale, possiamo e voglio vincere questa coppa. Sai i fegati che scoppiano, Angelo da Frosinone. Per la prima volta ho visto che la Juve ha verticalizzato molto. È vero, all'inizio aveva la tendenza ad avanzare, a non aspettare. Questo mi ha impressionato e quello mi ha lasciato ben sperare anche dopo il gol, che sarebbe stata una partita difficile, non facile da vincere. Portandomi in vantaggio avrei avuto più probabilità di vincerla rispetto eventualmente a passare in svantaggio, e lo dissi anche il giorno prima qui vagamente, molto più chiaramente in un intervento su Radio Nerazzurra al collega Lapo De Carlo, con cui ho discusso alla vigilia. Il giorno dopo non vuole essere disturbato lui se perde, non voglio intervenire io per bisticciare dopo aver vinto 0-1 a casa. Quando 0-1 a casa vado io, sto zitto e non piango troppo. Certo che Buffon ha motivo di lamentarsi con Real Madrid, ma è un'altra cosa, perché può sembrare non rigore, generoso, non generoso, ok? L'interpretazione la lascio ancora libera, altrimenti mandatemi un robot in campo con la radiolina, con chi gioca in casa, già capita un po' così, tra virgolette, e deciderà poi quando noi non ci saremo più, fra mille anni magari non c'è neanche più il calcio. Se continuano così la passione diminuirà, altro che Superlega o altra formula. Troppo calcio fa male, troppe polemiche fanno male, regole non decise di comune accordo per cambiare anche e migliorare il sistema calcio non aiutano nessuno. Troppo calcio qua e là tutte le ore di basso profilo ti fanno addormentare sul divano, diciamocelo chiaramente. Ci sono dei vocali prima di andare a parlare con il nostro direttore sportivo.
Buongiorno direttore, Adriano da Torino.
Eccolo lì.
Direttore, dammi una notizia buona, va. Dammi una notizia buona, che non ho trovato che Rabiot
ce l'ho io
non l'ha toccata la palla con le mani, perché mi mancava sta sensazione di sentirli lamentare su tutte le cose, cioè è una goduria. Io spero che l'avesse toccato qualcuno con le mani, così se la ricorderanno come quella di Giuliano per una trentina d'anni. Ma io dico, ma sono stati 4 minuti a guardarla al VAR. Secondo loro ci lasciavano andare in vantaggio se vedevano qualcosa.
Bravo, questo è quello che ha detto il sintetizzatore.
I soliti, direttore, i soliti. Fino alla fine.
Ma dopo il Monza non volevano più parlare. Per fortuna che le scuse sono arrivate dalla limitazione di Moreno Torricelli, che non dovete perdervi. Le parole del grande Torricelli fanno capire ancora di più perché la Juve ha vinto e vincerà ancora tanto. Pensare al campo, pensare a vincere, basta, gli alibi li lasciamo agli squallidi, Angelo da Frosinone. Senza definire squallido nessuno di qua di là, chi la pensa diversamente, dico anche, devono portare più rispetto tutti, noi quando facciamo ragionamenti simili, gli altri quando fanno ragionamenti assurdi, quanto a volte può capitare di fare anche a noi, probabilmente, ma cerchiamo di limitarli veramente. Del gol annullato con la Salernitana, e lo ripeterò, si è parlato 2 minuti e anche a noia, secondo qualcuno, basta lamentarsi, e potevamo ragionare per tutta la stagione. Lo tiriamo in ballo adesso che sono passate quasi un girone da quella partita. Abbiamo il direttore sportivo Malu Pasincato, è martedì 14.46, 10 minuti con te Malu. Ciao, ben ritrovato.
Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti.
Allora, io non ho visto la partita, non ho visto nulla, che cosa è successo? Chi ha vinto, chi ha perso, perché, chi ha giocato meglio, peggio, e qual è stata la differenza sostanziale? E giudizio all'arbitro, così ti faccio capire che l'ho visto.
L'arbitro, sai che ne parlo sempre in maniera marginale, lo sai benissimo, è la mia filosofia, perché comunque fa parte del gioco, nel bene e nel male, qualche volta può involontariamente aiutare con qualche episodio a tuo favore, qualche volta involontariamente contro, ma io parlo del calcio, parlo del campo, parlo delle due squadre. La Juventus che ha vinto meritatamente, con una squadra in partita di giovani, che è stata San Siro a giocare con personalità, è un Inter che non si è dimostrata in quella partita quella squadra che era, tra virgolette, l'anno scorso, con un gioco spumeggiante che anche quando magari non vinceva sul piano del gioco in qualche modo metteva sotto l'avversario. E dunque Allegri non ha sbagliato le scelte, la scelta anche nel primo tempo, soprattutto quella di Sule di schermare Brozovic, è stata una scelta azzeccata. E una squadra in fiducia, con ragazzi che hanno fatto secondo me una delle migliori partite in bianconero, vedi Gatti, vedi Fagioli che non è più una novità, un Locatelli ritrovato, almeno la partita di domenica è stato uno dei migliori, e un Rabiot che è sempre più leader di questa squadra, Kostic che è una costante, e un Vlahovic che in questo caso, anche se non ha fatto gol, si è impegnato, si è dannato l'anima, e dunque sotto questo aspetto Allegri non ha che essere contento. Poi le polemiche, tutto quanto, io ripeto, fa parte del gioco, è bello a mio avviso analizzare il campo, e quando tu magari sul campo perdi, è giusto analizzare la sconfitta, se vince è giusto analizzare la vittoria.
Malu, ti chiedo faccio un salto in nazionale. Sto vedendo l'immagine nazionale che si sta ritrovando, si è ritrovata da ieri, affronterà nella prima sfida l'Inghilterra a Napoli giovedì sera. Ti chiedo, ma è più difficile oramai, o non si ha la voglia di scovarli, di trovarli, attaccanti o difensori?
Attaccanti, io dico che il calcio in ogni posto, in ogni latitudine è questione di generazione. In questo momento purtroppo, la penso come Mancini, non abbiamo le gambe all'altezza dell'Italia. Storicamente, fino a qualche anno fa, i nostri attaccanti, come i nostri difensori, erano tra i più forti al mondo, ma oggi questa generazione purtroppo non sta dando quello che magari uno si aspetta. Buoni giocatori, ma non abbiamo top player che praticamente il mondo ci invidia. E questo fa la differenza. Dunque, quando Mancini va a recuperare Teghi dal Tigre è perché effettivamente in Italia ha poco. Perché la risposta è semplice. Siamo tutti a dire che c'è la rinascita del calcio italiano. Siamo d'accordo, ma come club, non come nazionale. Perché, come ha detto Mancini, in Champions League, nei tre club qualificati, in 11 che fanno parte di una squadra, non arrivano a essere italiani, tra Napoli, Inter e Milan. Anche, diciamo in questo caso, la Juventus è quella che sta cercando di farne giocare di più. Però, a volte, come dico, anche per cause di forze maggiori. La stessa Roma che è qualificata in Europa League ha tanti giocatori stranieri in squadra, la stessa Fiorentina. Dunque sì, il calcio italiano come club ha dato un segno di risveglio, ma il calcio italiano come giocatori italiani purtroppo in questo momento siamo in difficoltà.
Tornando a Inter-Juventus, al di là di quello che abbiamo già detto e di cui abbiamo parlato tantissimo nel corso di queste ore, ieri in avanti, ti chiedo Malù, in cosa l'Inter è stata limitata dalla Juventus? Dove hai visto carente l'Inter?
L'Inter a centrocampo sarà che sicuramente non bisogna poi, bisogna analizzare la partita. Brozovic non è ancora il Brozovic, diciamo, dei tempi migliori. La relice all'infortunio e il fatto che Sulé nel primo tempo non l'ha fatto quasi mai ragionare, perché comunque impediva la giocata semplice, tutto quanto ha bloccato un po' e dunque ha fatto passare quasi la coppia Çalhanoğlu-Brozovic, che non riuscivamo quasi a essere compatibili rispetto alle uscite che hanno fatto dal primo minuto Mkhitaryan e Çalhanoğlu, e di conseguenza a centrocampo la Juventus ha fatto bene. E poi la difesa, comunque Bremer e Gatti fisicamente hanno tenuto bene Lukaku e Lautaro. E poi
chi ti ha deluso di più dei due attaccanti dell'Inter, anche per merito dei difensori che li hanno marcati?
Ma io tutti e due non sono stati pienamente sufficienti, dunque dare un 5,5 a tutti e due, dunque merito dei difensori bianconeri, ma anche loro non erano nelle loro migliori serate. Dunque io dico sempre che c'è merito di chi si ferma, anche demerito di chi ha un livello alto e deve fare molto di più e non ce l'ha fatto. Dunque è sempre un 50-50.
Certo, e in difesa per la Juventus cosa ha dimostrato anche un po' l'atteggiamento di Bremer? Un po' di rivalsa nel, ancora una volta, confermare la volontà, la sua scelta, la bontà della scelta di preferire la Juventus dopo qualche critica che è arrivata nel corso di questi mesi da parte dei sostenitori dell'Inter. Ti è piaciuto? È cresciuto? Sta crescendo con la maglia bianconera?
Io dico sempre che ogni giocatore, quando passa in un top team, ci vuole un attimino di tempo perché comunque prenda le misure. Però il suo valore non è da mettere in discussione. Lui vuole diventare leader di questa squadra e piano piano, con l'impegno, con l'abnegazione, potrà arrivare a farlo. Dunque, quando fa prestazioni di alto livello, è contento. Va anche ricordato che al suo primo anno, adesso non ho in mente, ma ha fatto già 3 o 4 gol, se non sbaglio. E penso che comunque per un difensore, al giorno d'oggi, è anche importante questo. E soprattutto, diciamo, quando un attacco, quelli più importanti del campionato, non vanno a segno, perché tu hai, con i tuoi compagni di reparto avete giocato bene, penso che fortifica tutto il gruppo.
Senti, vorrei toccare l'aspetto di Fagioli. Non sapevo dei convocati, mi aspettavo già dei giovani che giocano nel nostro campionato, sono pochi, andando a confermare quello che pensano e vede anche mister Mancini, e poi vedo scalare, non scaricato, Fagioli all'Under 21 e diciamo confermato uno Jorginho, ma non perché non abbiano convocato Locatelli, però c'è qualcosa che non mi torna in questo ragionamento, soprattutto su Fagioli.
Dico che ogni allenatore fa le sue scelte, no? E secondo me c'è qualche scelta a volte che ci lascia perplessi, perché non c'è, tu dici giustamente di Fagioli, io dico anche di Udoge, che è uno dei migliori esterni sinistri che abbiamo e che ancora non lo vediamo nella Nazionale A. Si è dovuto andare a chiamare Emerson Palmieri, che non è che sta giocando tantissimo. Locatelli, della prestazione di domenica, un Locatelli che magari meritava la chiamata, ma soprattutto Fagioli. Però secondo me, come ha detto, le porte della Nazionale sono aperte, a volte a certi giovani viene richiesto più tempo di dimostrare ancora di più prima di andare in Nazionale, ma secondo me nell'ordine naturale delle cose che Fagioli diventerà un perno della Juventus, un po' come fatto Marchisio, ed è bello vedere che c'è un giovane cresciuto in casa che può diventare un perno per gli anni a venire, senza bruciarlo, però lo sta già dimostrando partita dopo partita, e poi di conseguenza arriverà anche la Nazionale.
Chi sta meglio in campionato? Si fa il punto anche sull'ultimo turno? Molto nervosismo, e la cosa mi infastidisce anche abbastanza, soprattutto dagli staff tecnici, il derby di Roma, anche perché violenza verbale porta poi a scontri, a reazioni anche non belle da parte dei tifosi, anche solo nel commentare le partite. Che turno di campionato è stato? E poi ti salutiamo, Malu.
È stato un turno, come hai detto tu, di partite di alta tensione, non mi sono piaciuto neanche a me, perché l'Isse, da Saloon, tra giocatori, tra dirigenti, soprattutto sta diventando una brutta abitudine la rissa tra le panchine.
Esatto.
Proprio da dove deve arrivare la disciplina, e sono i primi, penso che non è un bello spot per il calcio italiano, né per i protagonisti, ma soprattutto per quelli che poi gli spalti si sentono in dovere purtroppo di imitare quello che poi succede in campo. Dunque, il derby, la Lazio ha vinto, a mio avviso condizionato dall'espulsione giusta, però l'espulsione sappiamo che è già di per sé difficile, faccia normale nel derby l'espulsione vale doppio, e dunque, però andata e ritorno ha vinto la Lazio di Sarri. Il derby d'Italia l'ha giudicato la Juventus, anche se la rissa finale Ambrosio Paredes poteva essere evitata. Dunque dico, quando vinci devi stringere la mano all'avversario, e poi certe scenate, certe cose, falli nel tuo spogliatoio, falli a casa tua tra virgolette, nel senso un luogo sacro, un luogo dove uno può veramente sfogare internamente al proprio club, al proprio gruppo di lavoro, tutte le gioie, senza tra virgolette degli sfottò sul campo, che sono cose secondo me evitate. Capisco l'adrenalina, la tensione della partita, però bisogna cercare qualche modo di autoregolarsi, perché così non va bene.
Assolutamente, Malù. Grazie direttore, ci risentiremo in questi giorni, martedì prossimo sicuramente, senza campionato. Servisse la consulenza, sappiamo che non può mancare la firma del nostro Malù Pasincato. Alla prossima, ciao, buona giornata.
Grazie a te, grazie a tutti.
Grazie, allora così mi prendo qualche secondo, qualche minuto per vedere se ci sono... Intanto salutiamo il compaccio.
Direttore Adriano La Ferrandina. Dopo tutto quello che sta succedendo, la cosa che mi preoccupa di più è che questi stanno preparando il terreno per la Coppa Italia, e vedrai che
1-0 a
casa. Italia, l'arbitro sarà molto ma molto condizionato. Si spero che questa volta non succeda niente, che li sconfiggiamo come sempre sul campo e poi fino alla fine.
Forza, forza Radio Bianconera. Perfetto, si vocifera che il prossimo raduno sia al mare, Veneto o Romagna? Raduno di chi? Spiegati meglio, caro Gianpietro di Verona Bianconera. Diciamo che se parli del raduno di Radio Bianconera, di Radio Bianconera in tour, magari passeremo dalle tue parti, di più in questo momento non posso dirti. E allora, spiega il suo ruolo da leader al capitano Alex Del Piero. Sì, l'ha spiegato e anche noi in conferenza. Lo scarso Mancini fa di tutto per non convocare i nostri, altrimenti non si spiega la non convocazione di Fagioli e Locatelli. Locatelli, ve lo dico io, per aver fatto qualche affermazione contro la federazione sul fatto i punti dati, non dati, ingiusti, giusti, e quindi non sembrerebbe questo il motivo, un po' nessuno ve lo non lo confermeranno neanche noi giornalisti, assolutamente, ha detto Mancini, ho tanti centrocampisti e quindi può capitare a qualcuno di non essere convocato. A me stona molto di più quella di Fagioli, non per punizione, ma potrebbe servire all'Under 21, poco interessa. Tra quei pochi è un po' come quando attacchiamo Allegri. I migliori devono giocare? Allora, almeno i giovani che giocano nei nostri campionati, visto che dici che non ce ne sono, quelli convocali. Poi se non giocano, criticheremo poi te che i giovani che giocano, che vengono convocati in nazionale, tu non li fai giocare. Anzi, peggio, tu non li convochi neanche. Giocherà con l'Under 21? Benissimo. Ma Fagioli poteva già meritare, se se lo merita, secondo me sì, la convocazione e addirittura, no, forse la titolarità nella prima partita no, ma vedere altri nomi, magari titolari, ve lo dirò poi venerdì. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del martedì, una giornata iniziata prestissimo con la rassegna stampa di questa mattina. E quindi un saluto ad Antonio Paolino e non perdetevi, Yves, l'hai preparato? Spiasse, è l'imitazione di Moreno Torricelli che imita proprio Simone Inzaghi, tra pochissimo, solo, come lo è stato in diretta, solo su Radio Bianconera con il podcast e sui nostri profili social. A tra poco, e poi fatelo girare fino ad arrivare sulla chat anche dello stesso allenatore dell'Inter. Ciao, domani. Questo Ive, perdonatelo.
Alle fascine mettere aprire farruga cuor e a tarda te.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.